Beh, grazie a voi, vi auguro a tutti, ma lo auguro soprattutto a me, di essere sempre analfabeti. Vi prego, siate analfabeti. E dirlo all'università mi sembra il massimo. Perché? Perché nessuno si senta mai a posto e mai arrivato. Non sarà una laurea, non sarà un titolo, non sarà un diploma, non sarà neppure l'esperienza importanti e fondamentali che ci permetteranno di restare tranquilli. Abbiamo il dovere e la responsabilità di interrogarci sempre, e quindi vuol dire esattamente il contrario: la voglia dello studio, del confronto, dell'approfondimento e soprattutto del faccia a faccia con la storia delle persone. Sempre. Siamo analfabeti. Proprio che vuol dire questa voglia di metterci sempre in gioco, di studiare e di approfondire, di non dare mai nulla per scontato, di essere capaci di leggere i cambiamenti e le trasformazioni che con una velocità impressionante ci travolgono un po' tutti. Mi porto un esempio scomodo, difficile: i suicidi dei ragazzi. Vi leggo alcuni messaggi di ragazzini quindicenni, sedicenni, suicidi. C'è un linguaggio, un loro linguaggio, che nessuno di noi avrebbe pensato qualche anno fa. Ma la nostra comunicazione, la nostra informazione, i nostri percorsi educativi, la nostra scuola, dobbiamo fermarci a riflettere. Sentirci analfabeti vuol dire esattamente la voglia di non dar nulla per scontato, ma metterci sempre in gioco, perché al centro lì c'è la persona. Noi siamo al servizio della persona. Io ho incontrato i compagni di questi ragazzi, ho cercato di incontrare le loro famiglie, la loro sofferenza, la loro fatica. E quando entri nella famiglia dove un ragazzo quindicenne si è suicidato, tu non hai le parole, non hai più le parole. C'è rispetto, ti viene voglia di abbracciare fortemente quel padre e quella madre, evitare che una persona si colpevolizzi, cercare di essere vicino, di accompagnare. 16 anni. La vita è troppo difficile. Scusate perché non sono capace. Un altro ragazzino, dopo un rimprovero: scusate se vi ho deluso. Una ragazzina manda via SMS. Oggi la comunicazione passa l'annuncio del suo suicidio agli amici. Scusate, vivo una vita che non è la mia. Se non fossi nata sarebbe lo stesso. Io ho avuto il coraggio di farlo, poi si vedrà. Voi capite che dopo non si vedrà proprio niente. Ma incontrando i loro compagni, parlando con i genitori, ma sono cose che voi toccate con mano e voi mi insegnate, non c'è la percezione che quel gesto è per sempre. Il virtuale è entrato con estrema forza dentro le nostre realtà. Chi dà una mano oggi a calare il virtuale nel reale? E in questi messaggi voi trovate la paura della solitudine, di non essere capace a vivere, scusate, la paura di deludere. E allora ho molto apprezzato che poco fa qui è stato ricordato proprio quell'orizzonte culturale, che culturale non è, che dipinge uno scenario ideale centrato sulla prestazione, sul successo, sull'importanza del denaro, sull'esplosione del piacere, sulla seduzione dell'estremo del rischio, sulla bellezza d'oltranza, sull'agonismo sociale, sulla forza, mentre la vita vera, e tu l'hai detto, è fatta di limiti, di errori, di fragilità, di malattia, di morte, di incertezze, anche di difficoltà di socializzazione e di comunicazione. Questa è la vita vera. Allora più che mai oggi siamo chiamati a fermarci, dar nulla per scontato, leggere i cambiamenti e le trasformazioni, e questo virtuale cambia anche i nostri metodi, le nostre attenzioni, di cogliere quel nuovo che ci sta circondando, cercare di conoscerlo e di approfondirlo. Siate analfabeti, è per me questo, la voglia di leggere i cambiamenti, le trasformazioni, di interrogarci sempre, di non dar mai nulla per scontato. Ecco, questa dimensione di umiltà che diventa importante e fondamentale. Un secondo elemento che vorrei condividere con voi: il vostro impegno, il mio, di chi è nel mondo della comunicazione, penso al ruolo di mass media, e penso voi operatori, diciamo così, nel sociale, ha un valore etico immenso, l'etica. L'etica che oggi tutti usano come persona, intanto c'è una parola nuova, no? L'etica, da tutte le parti parlano di etica. Non venga usata a sproposito l'etica, ma voi siete l'espressione più alta dell'etica, perché l'etica è la ricerca dell'autenticamente umano. È la responsabilità degli uni verso gli altri. E ti ringrazio che l'hai richiamato, non solo la responsabilità degli uni verso gli altri, ma la corresponsabilità. Noi dobbiamo sentire la corresponsabilità, e allora è importante proprio che ancora una volta sottolineiamo con forza come non è l'io, ma è noi che ci permette il cambiamento e la speranza. Ognuno col suo ruolo, le sue responsabilità, la sua corresponsabilità. E prendersi cura degli altri è per eccellenza la massima espressione dell'etica. E quindi penso al ruolo dell'informazione, quando aiuta a far crescere il grado di conoscenza, la ricerca della verità, quando aiuta a far crescere il grado di consapevolezza dei problemi. No. Penso al vostro impegno e anche un po' al mio, proprio nel incontrare le persone e affrontare i problemi, non come troppe volte succede il contrario, di tanti che affrontano le persone, non le persone si incontrano, i problemi si affrontano. E per affrontare i problemi bisogna conoscerli, leggere i cambiamenti, metterci sempre in gioco, sentire prepotente quel bisogno dentro di noi, sempre di approfondire. Ecco il vostro impegno, con i ruoli, le competenze diverse, e per eccellenza l'espressione, un'espressione etica, e la ricerca dell'autenticamente umano. E un altro elemento che mi sembra molto importante è cogliere sempre il positivo che c'è. Dentro tutte le nostre realtà, tu guarda certi messaggi, apri certi giornali, non faccio mai una semplificazione, non voglio mai generalizzare. Anche qui cogliere il positivo. Ma tante volte tu sei circondato da messaggi di violenza, la morte, c'è quella tragedia, quel fatto di cronaca. E invece è molto importante aiutarci anche rispetto al nostro impegno, le nostre scelte, il nostro lavoro, a far emergere innanzitutto il positivo che c'è, le cose belle, le cose importanti. Allora, alcune considerazioni lasciatemele fare rispetto alla comunicazione di tutto questo. Mi sembra che troppe volte il sociale venga trattato, che poi è storia delle persone, sono i volti delle persone, che hanno un nome, hanno un cognome. Spesso è guardare attraverso un buco della serratura. Voi trovate che molte volte la comunicazione che circola, ripeto, non dimentichiamo le cose belle, importanti e positive, ma io trovo molte volte che proprio sembra parlare del sociale come guardare attraverso un buco della serratura, guardare solo una parte, che cogli la fragilità, la fatica, l'emarginazione delle persone. Un'attenzione speculativa, a volte strumentale, a volte morbosa. E quando io vedo certi programmi televisivi, non di approfondimento, ma di chiacchiere in libertà tra esperti tuttologi che devono parare a destra e a sinistra, non si porta un serio contributo alla conoscenza vera, sempre quello di incontrare le persone e affrontare i problemi. Come non si può continuare a parlare di casi, di utenti? Ci sono persone con un nome, con un cognome, anche i nostri linguaggi devono essere riletti, rivisti. C'è il pericolo da parte di molti di intendere il sociale come diversità, una patologia, e perciò diventa rassicurante per una presunta normalità che, puntando l'attenzione fuori di sé, può fare a meno di guardarsi dentro. Sono altro, non mi appartengono, sono problemi che riguardano storie di persone lontano da me. Se non puoi occuparsene quando ti entrano nella tua casa e nella tua vita. E invece dobbiamo darci una mano e dare una mano, ognuno per il suo ruolo e la sua parte di responsabilità, per fare sentire che non sono qualcosa di distante, non sono qualcosa d'altro, ma tutta la dimensione sociale fatta di storie di persone sono cosa nostra in questo senso. E dire io cosa nostra in questo senso, voi capite che è tutto dire. Il rischio, voi me lo insegnate, è che questa focalizzazione del caso individuale, come molti usano come linguaggio, adeguato ai canoni, ai copioni del dramma, con tutte le sue figure precostituite, perché voi trovate che molti messaggi, certi film, telefilm, servizi, c'è proprio un copione che trattano i problemi sociali, il buono, il cattivo, il complice, l'eroe, l'immigrato, il marocchino, l'anziano malato, trattano con questa focalizzazione che impedisce di vedere il contesto sociale che sta attorno o dietro la notizia. Ecco, allora l'informazione rischia, ripeto, non dimentico mai la positività, ma diciamo anche i punti di criticità sovente, un'informazione che rischia di diventare incapace di raccontare il sociale, di farlo conoscere la sua realtà plurale a più strati in continuo movimento. Io ho avuto un caro amico, un grande vescovo che non c'è più, che qualcuno ha avuto modo magari di leggere delle pagine meravigliose che lui ha scritto, Don Tonino Bello, grande vescovo. Parlava e scriveva in un modo meraviglioso, ma soprattutto c'era una coerenza nella sua vita, quando lui ci diceva la carestia di occhi nuovi, la carestia di occhi nuovi. Cioè capace di catturare l'elemento nuovo, dissonante, che ci mette in crisi, ma che proprio per questo ci apre a una verità. Noi dobbiamo ritrovare tutti, anche chi già opera. Il morso del più deve appartenerci a tutti, occhi nuovi. Allora i nostri mondi, le nostre realtà, le storie delle persone che noi incontriamo, le persone che noi incontriamo, per le quali ci spendiamo, ripeto, con ruoli, competenze diverse tutti i giorni, quel grande valore etico del nostro servizio, del vostro servizio, non ci faccia dimenticare anche a noi, perché il morso del più deve appartenerci a tutti, che i nostri mondi sono una realtà da non nascondere, da vedere sempre di più con occhi sapienti, ma anche sensibili. Se mancano questi occhi nuovi, cresce le facili etichette, il pregiudizio, il sapere che non viene dall'esperienza, dall'incontro concreto con la realtà. C'è un cantautore che ci ha dato una lezione di profondità di comunicazione rispetto ai fragili, i deboli, gli emarginati, le persone nella sofferenza e nella malattia. Io ho avuto modo, come molti di voi, di studiare tutte queste sue canzoni che sono riflessione e, lasciatemi dire, molte volte anche preghiera. Fabrizio De André. E Fabrizio De André è una lezione, è chiamato una volta Dori Ghezzi, sua moglie, a fare la lezione, perché ha scritto e cantato, e per me è un modo di comunicare che ha aiutato molti a riflettere, come è importante, Volti e fatiche, ha cantato e scritto la fatica di vivere, ma anche la fatica per vivere. Se il contesto non c'è, se mancano le politiche sociali, se mancano i servizi, ma anche se c'è il pregiudizio, il giudizio, le etichette. Lui le ha tradotte in versi e anche in emozioni. E se andiamo a rivedere le sue canzoni, cito lui, ma voi avete nei volti anche altre figure, persone, lui però ha raccontato volti e fatiche, ma li ha tolti dall'ombra e dal pregiudizio, li ha liberati dal moralismo e dal perbenismo, ha cancellato nelle sue canzoni, ha buttato via quella carità pelosa, è quello che dovremmo fare tutti, ieri come oggi, lui l'ha cantata. Ha detto no alla solidarietà senza giustizia, no alla giustizia senza umanità. Ha restituito alla dignità di uomini e donne, tutti, considerate persone e riconosciuti come cittadini. Il ruolo della comunicazione passa attraverso la musica, lo spettacolo, il teatro, il cinema intelligente. L'altro giorno, proprio per gli Stati Generali dell'Antimafia a Roma, abbiamo fatto la Notte Bianca cinematografica. 5.000 persone, per tutta la notte, sono andate a vedere dei film, alcuni vanno stati mai trasmessi perché scomodi, altri documenti di un valore immenso, e ce n'è uno con cui abbiamo aperto questa Notte Bianca di cinema, in quel caso su quei temi della legalità, della giustizia, del contrasto alla criminalità, ma si può fare la Notte Bianca anche di cinema che aiutano la gente a riflettere dei problemi della storia delle persone in tutti i loro volti. Abbiamo aperto quel documentario stupendo sul caporalato lavoro nero di tanti anni fa, di un giornalista che è morto tanti anni fa, Gio Marazzo, dal titolo, pensate, La passione della verità. La passione della verità. Noi dobbiamo fare in modo che questa passione ce la portiamo qui dentro per poterla comunicare agli altri senza fare sconti per nessuno, perché al centro di tutto il nostro impegno, vostro, del mio piccolo, di tutti noi, c'è proprio la storia delle persone e il bisogno di comunicare la verità, la storia ai volti. C'è una seconda domanda che ci è stata posta. È possibile presentare il sociale come una ricchezza della nostra comunità? Caspita. È un valore è un valore. E quando incontriamo, voi me lo insegnate, me ne siete testimoni, lo dico voi che lo vivete tutti i giorni. Ci ha cambiato la vita il faccia a faccia con la storia delle persone, tutte, anche quelle scomode, anche quelle più difficili. Ci ha cambiato la vita. Noi siamo riconoscenti non della sofferenza della gente, certo, ma siamo riconoscenti che ci hanno cambiato la vita. E allora il sociale è fatto di persone umane. La persona umana è sempre al centro. Voi mi insegnate che non si deve partire dai problemi, ma dai bisogni profondi della persona, tenendo conto dei problemi. Certo che tengo conto dei problemi, ma sempre al centro io parto dai bisogni profondi della persona. E soprattutto non possiamo dimenticare, e voi me lo insegnate, che noi dobbiamo sempre non dimenticarci che prima dei diritti ci sta la dignità umana. La dignità umana. E la dignità umana sta prima dei diritti, è un valore che abbiamo non per ciò che possediamo, ma per ciò che siamo. E quindi quando c'è la persona, punto e basta. Oltre con le sue fatiche, le sue fragilità, le sue malattie, l'handicap, ecco, la dignità umana. Mi ha fatto piacere che chi mi ha preceduto a un certo punto ha posto una domanda che non è così scontata, ma che dobbiamo farcela a tutti, io me la faccio tante volte, chiedersi sempre se capitasse a me, a una persona vicina e cara a me. E ricordo sempre un signore anziano, Natale di 2 anni fa, sotto i portici di Torino, che chiedeva l'elemosina, lui dorme lì in una scatola di cartone, vicino a una chiesa. L'hanno fatto sgombrare per le Olimpiadi l'anno scorso, dovevo già pulire tutto, ma lui a un certo punto si è scritto un cartello, con scritto sopra: mi fa più soffrire la tua indifferenza che la mia pancia vuota. Provocazione, scritto bene, uomo colto, trovatosi poi travolto da una serie di vicende. Non è una richiesta di elemosina, ma di dignità, paradossalmente. È un invito a non dimenticarci che non basta essere buoni, ma che è necessario essere giusti. E nel rapporto con gli altri, qualunque altri, c'è questa dimensione della giustizia. Abbiamo una grande responsabilità nella comunicazione di tutti questi nostri mondi, che è fatto di storie, di persone. Allora, occorre conoscere per capire. Bisogna capire per cambiare. Per cambiare, per cambiarsi. Abbiamo bisogno di un'informazione che aiuti veramente. Allora penso al grande ruolo che ha la scuola, le associazioni. È stupendo l'intervento di quell'amico che prima ha detto, io cerco di tradurre in un linguaggio accessibile i messaggi per tutti. Trovo meraviglioso, fondamentale. Allora, perché? Bisogna dare una mano ai nostri ragazzi, ma anche a noi, a vedere e non solo a guardare. Ascoltare e non solo sentire. Capire e non solo sapere. Non è un gioco di parole, ma sta qui la forza. Un grande impegno culturale per far crescere il grado di conoscenza e di consapevolezza. Unire le forze, le competenze di tutti per una cultura che promuova percorsi di vita e percorsi di voglia di cambiamento e di attenzione alla persona. Ah, che paura ho io quando vedo in tante realtà ancora nel nostro paese, scusate, dovrei dire le cose belle, ma vi devo dire che qualche volta vedo in giro un'educazione bancaria. Un'educazione bancaria nel senso, io deposito nella tua testa le mie conoscenze, i miei progetti, le mie idee, ma non risveglio nessuna conoscenza critica. Io non posso depositare, ma devo cercare veramente di fare crescere questa conoscenza critica. Sull'appello alla pietà collettiva che a volte c'è, io credo, anche qui non fraintendetemi, vi prego, certe raccolte fondi fanno drizzare i capelli. Adesso tutti fanno raccolte fondi per le associazioni che hanno bisogno di strumenti, forse qui da voi avete più garanzie, ma ti giro un po' per l'Italia che dico che garanzie ci sono. E allora si fa la raccolta fondi, c'è il 5 per 1000, la fare di qua, la fare di su, per carità. C'è bisogno di strumenti e di mezzi, questo sì. Ma certe raccolte fondi, non generalizzo, si fa appello alla bontà dei singoli, usando troppe volte la storia delle persone. Io ho avuto una piccola esperienza, noi come gruppo Abele, che c'è da 40 anni, lavoriamo con i bambini malati di AIDS, i bambini abbandonati, da anni in Africa. Certo, però è conosciuto il gruppo che con la droga, la prostituzione, la tratta, il carcere. Quando noi chiediamo una mano per andare avanti, perché si fa fatica rispetto a questi problemi, buonanotte. Se io parlo di bambini piccoli, malati di AIDS, che noi cogliamo in una struttura, scatta tutta una serie di meccanismi. Ma io non accetto di usare la storia di quei bambini, di celebrarli in un certo modo. Ma capisco che c'è il pericolo anche qui di immagini, di semplificazioni. C'è ancora una dimensione, lasciatemi dire, ottocentesca in molte realtà della carità e della filantropia. Allora aiutiamo gli sfortunati, gli emarginati, gli svantaggiati, i poveretti, ma non basta la bontà, ci vuole la giustizia e che le persone prendano coscienza anche delle altre responsabilità che stanno dietro, anche di altri interventi, di altre modalità che devono coinvolgerci tutti, eccetera. Allora no, diciamo no a contribuire a far crescere l'idea che da una parte ci siano i salvatori, dall'altra i salvati. Ma dobbiamo insieme riprendere questa attenzione e questa dignità. Brevemente, no alla comoda logica dell'emergenza, dello scalpore a buon mercato, della spettacolarizzazione, dell'usico mediatico dell'evento, perché a volte la storia delle nostre persone diventano eventi, la grande notizia, che non aiuta la gente a capire, che rischia di semplificare e che non ci aiuta nel nostro impegno e nel nostro lavoro quotidiano. Dobbiamo diventare capaci, e lo chiedo nella comunicazione, di mostrare la provocazione silenziosa della realtà, anche la provocazione che non fa notizia. E credo in questo senso, e voi me lo insegnate, che la strada in senso lato, e penso a mio amico Bertagnolli, che non a caso ha chiamato la sua associazione La Strada, è la strada nel senso lato, dall'incontro concreto con le persone, che può nascere una comunicazione capace di fondere l'analisi e l'emozione, la mente e il cuore, la passione e la ragione. E possono proprio da questo faccia a faccia nascere linguaggi capaci di aderire alla realtà. E allora, sì a un linguaggio semplice, non semplicistico, ma semplice sì. Dobbiamo essere anche strumento di denuncia delle cose che non vanno. Dobbiamo contribuire a fare in modo che nessuno cataloghi la gente. Dobbiamo lavorare insieme per sollevare i veli di quel sommerso di storie, di fatiche che ci sono, che devono essere incontrate. E scusate, attenzione ai dati. Sono importanti, utili, ma guai a farne un mito. Le ricerche sono, lo dicono le università, sono per me importanti, le ricerche serie, ma vediamo a volte delle ricerche sparate che sono superficiali, frutto di analisi frettoloso, frettolose o peggio partigiane. Molte volte ci sono delle ricerche che servono a dimostrare quello che uno ha nella testa. E credo nella comunicazione, che è importante parlare di esperienze positive. Si può essere interessanti, accattivanti anche senza lacrime, anche senza la spettacolarizzazione del dolore e della disperazione. E io credo anche che ci voglia a volte il coraggio di tacere, perché a volte una notizia può provocare danno e sofferenza alle persone. Come credo anche che ci sia bisogno di una parola, che voi qui, un altro linguaggio, avete richiamato e che io condivido. La parola continuità. Perché c'è il rischio che si parli di tutto, tra di tutto, l'indomani di alcune vicende clamorose e poi tutto va un po' nel cassetto. Tenere vivo il dibattito anche quando è spento. E l'ultimissima cosa, per me e per voi. Le motivazioni al servizio nel mondo della comunicazione, dell'informazione, lo dico con la positività e il grande rispetto, nella politica, nell'università, nel mondo della scuola, eccezionale, che responsabilità grande, che grande eticità, nei servizi sociali, nel volontariato, ecco, il nostro impegno, le nostre responsabilità, la nostra corresponsabilità. Però lasciatemi dire, lo dico a me innanzitutto, che le motivazioni a queste scelte, a questo impegno, non si danno una volta per sempre per scontate. A volte si è cominciato con grande ricchezza, con grandi motivazioni, ma molte cose sono cambiate. Abbiamo incontrato anche la fatica, momenti di delusione, di speranza. Ecco, le motivazioni al servizio, la motivazione al servizio non deve solo essere allora rafforzata, ma le motivazioni al servizio, perché non si danno una volta per scontate per sempre, hanno bisogno a volte di essere nutrite, rivisitate, molte volte riscelte, rimotivate. E voi mi insegnate che non si è solo noi prestatori di opera, ma anche persone che abbiamo ricevuto un servizio, ci hanno arricchito, ci hanno fatto cambiare, ci hanno fatto tenere i piedi per terra, la storia di tanti altri. Sì, è vero che siamo verso gli altri, ma anche persone che imparano, che apprendono, che crescono. Crescere, questo è il verbo più indicato per esprimere quel dinamismo di cuore, di testa, di braccia, insieme, che scaturite dal servizio, dalla nostra professione, dal nostro impegno, dal nostro metterci in gioco. Attenzione però, che si può prestare servizio anche con noia, con ripetitività, senza stupore, senza sintesi culturale, senza crescere, senza crescere dentro. Ecco perché le motivazioni devono essere sempre riaggiornate e rivisitate. Lo dobbiamo alla storia delle persone che incontriamo faccia a faccia tutti i giorni. Vorrei terminare quando Dio dice, c'è Elia, insomma, questo povero Elia che a un certo punto non ne può più. È stanco, demotivato, gli sembrava di raggiungere una meta, non ce la fa, è scoraggiato e a un certo punto, credo che anche a noi capita a volte di essere un po', facciamo la fatica, sentiamo la fatica. Anche noi abbiamo dei momenti in cui nel nostro servizio ci interroghiamo, sentiamo la nostra fragilità. E mi piace questa immagine di Elia che vive questo nel suo contesto e a un certo punto dice basta Dio, anzi si mette anche contro Dio, non ne può più, non ne può più. E Dio gli fa un brutto scherzo, bello, perché provocatorio, ma perché, uno scherzo di Dio. E sapete cosa gli fa? Gli manda una focaccia di pane e una brocca d'acqua e dice ad Elia, mangia, tirati su e cammina. Lo auguro anche a voi.